Al Lago Finfest Silvio Paninelli, che qui ha diversi ruoli, diciamo così, tu parti essendo un regista pubblicitario e poi hai deciso di dedicarti al cinema pornografico. Qui fai parte della giuria internazionale, quindi volevo già chiederti, prima cosa, quali saranno i criteri con i quali selezionerete i film? Perché poi siete una giuria di coppie e tu infatti sei stato invitato insieme a Monica Timperi.
Sì, cercheremo co come criterio base, vedremo come dire, di premiare o comunque avremo molta più attenzione per quei prodotti in cui si riesce a coniugare l'originalità del soggetto alla qualità tecnica, perché è fondamentale, a mio avviso, porre comunque attenzione alla qualità tecnica, quindi voglio dire alla pulizia della colonna sonora, eccetera, eccetera, se sono stati fatti dei lavori poi di post-produzione, di color correction, la bontà di questi lavori, eccetera. Proprio perché, voglio dire, viviamo in tempi, soprattutto sulla rete, in cui appunto c'è questa grande possibilità di ognuno di dire qualche cosa, no? O di porre l'attenzione sulle sue cose e di metterle online e alla visione di tutti. Dall'altro lato, voglio dire, c'è una televisione, comunque una società dell'intrattenimento e dello spettacolo dove i valori, voglio dire, le capacità tecniche, professionali, eccetera, passano un po' in subordine. Quindi in questo eccesso di democratizzazione di massa, credo che sia molto importante comunque andare anche a sottolineare la qualità tecnica, la professionalità con cui si svolgono certi lavori, ecco.
Sulla professionalità tecnica, tu hai parlato anche nella prima introduzione che hai scritto, dicendo che poi in fondo il primo motore che ha spinto chi ti ha chiamato a fare film per adulti è stato proprio il fatto che tu potessi finalmente portare in un genere cinematografico che comunque basava l'attenzione su alcune cose, la tua esperienza, la tua capacità tecnica, il tuo sguardo cinematografico, comunque il tuo sguardo di una persona che faceva quel lavoro in maniera professionale.
Sì, questo è vero. Io, come dire, sai, non so chi lo dicesse, lo diceva John Lennon, ma credo qualcuno anche prima di lui, qualcuno forse di importante, diceva che la vita è quella cosa in cui si passa molto tempo a progettare quello che si vorrebbe fare e poi si fa tutt'altro. Quindi è un po' la vita a me che mi ha portato al cinema hard, non una passione per l'estetica pornografica, che francamente non mi è mai interessato più di tanto. Avendomi portato la vita su questo fronte professionale, come dire, mi è piaciuto appunto contaminarlo anche con temi alti, con la mia professionalità, che comunque è modesta, vuol dire non è che io sono sto talento straordinario, ecco.
No, vabbè, insomma, fallo dire ad altri, anche perché poi c'era una cosa che tu hai scritto, scusa se ti ho interrotto, che a me è piaciuta molto. Hai detto, ho cercato di produrre un cortocircuito innescando nel racconto cinematografico temi cosiddetti alti, no? Quali la politica, il potere della religione, la mafia, la critica sociale, arrivando fino a parlare della mafia, no? Quindi hai usato un po' questo mezzo.
Sì, l'ho usato, certo, l'ho usato e ho cercato così appunto di vedere cosa poteva succedere appunto contaminando un genere così borderline, in fondo, com'è la pornografia, innescando temi alti, perché comunque è comunque un genere. O forse un degenere, una degenerazione del genere. E così degenerando, voglio dire, si può poi andare a trovare delle verità o comunque andare a fare un discorso anche, come dire, un po' strutturale, ecco, un po' di questo tipo. È stata un po' un'operazione, sia come dire, politica in un certo senso, nel senso di un'operazione anarchica, nel senso che perché un certo genere deve essere inviso a temi alti, eccetera. E nel contempo, come dire, è stata un'operazione che mi ha divertito fare perché così era l'andazzo dei tempi, voglio dire. In cui, in un mondo ormai in cui tutti sono opinionisti, in cui tutti sono critici d'arte, in cui tutti parlano, 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 in cui il velleitarismo, dal mio punto di vista, è una condizione normale, mi è piaciuto, ecco, essere così sfrontatamente velleitario, appunto, sino a parlare di mafia in un film hard. La cosa che mi ha un po', ecco, meravigliato. E che è piaciuto sia, diciamo, anche a un certo mondo, a una certa intelligenza, diciamo, che mi ha un po' sdoganato, tirato fuori dal ghetto nel quale io, devo dire, volontariamente mi ero infilato, ed è piaciuto anche al pubblico hard. Ed è la cosa che mi lascia più perplesso, perché se io proprio dovessi, voglio dire, per passione, per passare una serata o da solo in compagnia, vedere un film hard, non vedrei certo un mio film che mi appesantisce con temi che poco importano. Però è un mezzo, ecco, è un mezzo, perché comunque io me ne sono reso conto da imprenditore del cinema per adulti, è diffusissimo, comunque tanta gente vede film per adulti, e quindi perché no? È come quando la canzonetta, voglio dire, parla anche di temi alti. Certo, non credo di fare la rivoluzione, né è mia intenzione farla con un film porno, però mi ha divertito, come dire, proprio da un punto di vista culturale, del costume, tentare questo approccio, anche perché io ho sempre parlato in qualche modo nei film comunque del potere dello strumento sessuale usato come sottomissione o come merce di scambio, oggi tra l'altro attualissimo. Io infatti sono un regista superato dalla realtà. Assolutamente, sulla realtà, perché comunque, voglio dire, sesso e potere sono due dinamiche, due meccanismi da sempre raccontati. Pensiamo a Certo Moravia, pensiamo a Bertolucci, pensiamo al Salò di Pasolini, eccetera. Quindi anche il cinema colto, eccetera, si è sempre misurato. La pornografia è questo genere così, così inviso, anche legittimamente, ma che però ti offre la possibilità appunto di oggettivizzare al massimo, perché l'io non esiste nel mondo pornografico, si ragiona da oggetto a oggetto, il soggetto viene perduto, sono corpi senza identità, sono corpi che noi mutiliamo con le inquadrature, eccetera. E quindi questo mi ha divertito intellettualmente, ecco, non so come dire.
È stata quella poi la molla per poter continuare, probabilmente.
Sì, mi ha molto divertito, fino a che, voglio dire, confesso che visto che la cosa funzionava, poi mi sono un po' serializzato, ecco.
Sei venuto al tema importante dell'identità, anche perché qui sei stato anche invitato proprio per partecipare a una tavola rotonda sull'identità, l'alterità e i metamorfismi, che è una cosa che comunque ti riguarda molto, perché proprio tu, quando hai avuto il primo approccio con questo mondo, hai un po' mascherato la tua identità, banalmente con
Assolutamente,
uno
con lo
pseudonimo,
pseudonimo.
però era proprio un lavoro più interno, credo, no? Quello che
Certo.
appariva era lo pseudonimo, però c'era una cosa che proprio tu stavi facendo dentro di te, no? Che poi hai deciso di cambiare.
Assolutamente, assolutamente. Questo è molto vero. È anche vero che io avevo ancora la doppia identità, facevo ancora il cinema pubblicitario e quindi sarebbe stato abbastanza uno scandalo nel mondo borghese che ruota tutto attorno alla pubblicità. Insomma, che poi lavoravo io per i giocattoli, eccetera, eccetera. Infatti, qualche amico rifletteva, notava, diceva, vabbè, prima hai lavorato per i bambini e poi hai lavorato per insegnare come si fanno i bambini. In fondo c'è una continuità, c'è una continuità.
Però a me, banalmente, vorrei capire anche quanto all'inizio ci fosse appunto questa ipocrisia conformista un po' e anche un po' la vergogna comunque perché avevi forse anche tu dei pudori nei confronti di quel mondo.
Sì, assolutamente. Li avevo assolutamente, consideravo per esempio gli attori e le attrici comunque altro da me, nel senso li consideravo gente che aveva fatto delle scelte che io non condividevo, che allora giudicavo sbagliate. Pur non essendo neanche ora un appassionato di pornografia, sono che ci lavora, eccetera, che l'ha usata, sono un clandestino anche lì. Ho il documento, anche se uso il mio nome vero, ormai nel
Perché adesso hai deciso di
digitale,
mettere il tuo nome.
esatto, ormai da anni, però continuo ad avere un'identità un po' contraffatta, perché in realtà io sono una persona abbastanza poi distante nei valori e nei contenuti da quel tipo di mondo. E quindi avevo un po' questo, non dico che sputavo nel piatto dove mangiavo, che è brutto dirlo, però se l'ho pensato forse ero anche un po' così, poco carino. E invece mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato prima di tutto che, come diceva Fabrizio De André, da diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori. Mi ha insegnato che nei margini, nelle linee di confine, trovi le verità, spesso, che appartengano anche a noi che crediamo di esserne scevri. Invece non è vero, parlano sempre di noi. Più purtroppo a volte vai verso, diciamo, verso il basso, più ritrovi delle verità e ritrovi che poi ti possono insegnare a andare avanti, a costruire, a cambiare, eccetera. E poi ho imparato che in fondo la sessualità è la parte, è il nostro dark side of the moon, è il nostro lato oscuro, che ci sono tanti modi, ogni persona, non ogni persona, io credo ogni persona, ma comunque la sessualità viene vissuta in vari modi. Ad alcuni piacciono pratiche anche estreme, che però dobbiamo giudicare con quel senso di pietà e nel senso tempo di condivisione, in quanto nostri fratelli. Io non voglio fare il cattolico, io mi definisco un cristiano ateo, ecco, quindi sono pieno di contraddizioni. Però ecco, e quindi che tra adulti consenzienti ogni cosa è legittima e soprattutto è così sbagliato e ancora si fa giudicare le persone dai loro comportamenti sessuali, ancora si dice, e io ancora ne sono preso, non so, Tiziano Ferro è gay, è una roba allucinante, perché siamo così? Quel mondo in fondo ti insegna, un po' mi ha insegnato, che bisognerebbe avere uno sguardo un po' diverso, che siamo pieni di noi, del nostro essere così, in un certo modo, e poi in fondo nascondiamo solo la polvere nel tappeto, no? Che anche tutta certa, anche come dire, anche certo cinema mainstream, eccetera, è noioso, è rappresentazione borghese, è sempre più plastica, e mi ha anche insegnato, per concludere, che in fondo nella libertà che c'è nel cinema per adulti puoi anche sperimentare tecniche, linguaggi che altrimenti sarebbero molto difficili da sperimentare nel cinema mainstream. In questo voglio dire che, per esempio, io faccio spesso questo esempio quando mi intervistano perché credo sia abbastanza vero. Per esempio, so, Lars von Trier, Le onde del destino. Beh, in qualche modo, non dico che sia figlio, però il cinema porno aveva già sperimentato certe cose con certi generi cosiddetti gonzo, i primi gonzo, queste camere sempre in movimento, e anche certo tutta questa voglia di realtà, di reality, di docufiction, eccetera. Beh, il cinema porno in fondo l'aveva già anticipato con gli amatoriali, con entrare nelle case della gente e riprendere accoppiamenti di persone assolutamente normali. E anche alcuni film che io ho prodotto, diciamo di serie B, io l'ho prodotti ma non firmati, eccetera, ho lavorato molto sul realismo, sulle contestualizzazioni, sulle lavatrici di sfondo, sui panni stesi, sugli odori, anche se non senti, sui mobili in stile. Su tutto un certo mondo, una certa realtà che non vedevamo più perché ubriacati da una televisione, da un cinema e dagli spot pubblicitari parlavano d'altro. Dopo un po' è arrivato con i reality, eccetera, eccetera, anche nel cinema mainstream. Ricordo sempre che è stato il cinema per adulti che a imporre il sistema VHS rispetto al Betamax, perché fu fatto proprio dall'home video in America, dall'industria dell'intrattenimento, e questa è storia, questo ha decretato il crollo del Betamax, del sistema Sony e la vittoria del VHS. Quindi talvolta il cinema hard, certo lo vedi forse un po' col senno di poi, però anticipa perché ha questa enorme libertà creativa totale. Totale, ce la cantiamo e ce la suoniamo ed è una cosa bellissima perché altrimenti ce la cantano e ce la suonano. E io da ribelle anarchico quale sono, la trovo una cosa straordinaria.
Un ribelle anarchico che ha imparato molto bene anche la lezione di Carmelo Bene. Tu sei stato, hai avuto questa fortuna, no? E dato che noi lo adoriamo e che come te pensiamo sia molto dimenticato, forse puoi dirci sotto questo punto di vista, anche sotto il punto di vista del tuo lavoro, quanto ti ha influenzato?
Sì, mi ha influenzato perché, anche se io ripeto, ho fatto comunque un cinema hard, commerciale, nulla di sperimentale, nulla di underground, perché per me comunque il cinema hard doveva produrre reddito, perché dovevo per le cose normali, per i miei figli, per la mia famiglia, eccetera, eccetera. Però mi affascinava, forte della lezione di Bene, appunto questo annullamento dell'io desiderante, come diceva Carmelo, che c'è nel porno. Il porno appunto toglie di mezzo l'io, finalmente si sbarazza dell'io e oggettivizza.
Quello che
Tra
dicevi prima.
oggetto a oggetto, tra oggetto a oggetto. Carmelo Bene diceva che mi sembra, la cito un po' a memoria, che il porno era al di là della voglia, era la voglia della voglia. Il porno è svogliatezza. Ecco, questa svogliatezza mi intrigava. È sempre il porno come degenerazione del genere, perché il porno molto spesso fa, come dire, il verso ai generi cinematografici, alle parodie di genere e interviene nuovamente degenerando. Carmelo Bene teorizzava proprio il degenere del teatro e della macchina attoriale, proprio contaminando e facendo saltare tutti quei paletti, tutti quegli equilibri, quei dogmi accademici di rappresentazione borghese e quindi sovvertendoli. E allora io, veramente con la modestia più totale e con risultati assolutamente incerti, però allora ho detto: vabbè, in qualche misura posso fare anch'io questa operazione. In qualche modo Carmelo mi guarda. Io ho lavorato una settimana con Carmelo Bene
Sono quelle esperienze però che cambiano la vita, anche se
Sì,
sono
perché
brevi,
comunque
per
l'ho
carità.
conosciuto, perché sono andato in camerino, ho fatto un Nostra Signora dei Turchi. C'era una scena dove lui rompe rompeva le sedie e le gettava a tutti. Io facevo una comparsa, un muazzin che strisciava, e mi tirò anche una sedia senza volerlo in testa, facendomi pure male. E io il giorno dopo raccontavo ai miei amici con i quali facevo teatro, insomma, amatoriale, dilettantesco, eccetera. Ero fiero di queste chimosi che mi aveva procurato la sedia lanciatami da Carmelo Bene.
Ringraziamo di cuore Silvio Baldinelli per questa chiacchierata.
Grazie a voi e auguri per tutto.
Giovanna Barreca, Lago Film Fest, Revine Lago 2010.
Radiocinema.it